Modem.
Il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde.
Wir sind jetzt nach einem Sieg.
Dopo una partita durata 7 anni, siamo ora ai rigori finali con la proposta della conferenza di conciliazione. Prendere o lasciare.
Vorrei sottolineare che la proposta non soddisfa i requisiti iniziali dell'iniziativa parlamentare, ossia che il progetto non abbia effetti sul gettito fiscale e che non crei disparità fiscali tra inquilini e proprietari.
La stragrande maggioranza del Consiglio nazionale e di quello degli Stati concorda sulla necessità di abolire il valore locativo per 2 ragioni. Innanzitutto perché il valore locativo è un reddito fittizio. Si paga per il diritto di vivere nella propria casa. Paradossalmente, poi, in Svizzera lo Stato premia chi contrae i debiti, poiché può dedurre dalle tasse gli interessi ipotecari.
Il Consiglio di Stato ne ha manifestato a più riprese la propria contrarietà a un cambio completo di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa, come pure all'introduzione di un'imposta reale sulle abitazioni secondarie. Segnaliamo che l'abolizione del valore locativo comporterebbe per il nostro cantone minori entrate valutate in 55 milioni di franchi per l'imposta cantonale e in 44 milioni di franchi per le imposte comunali. Casa mia, casa tua, che differenza c'è?
Dobbiamo o no abolire il valore locativo? Il 28 settembre si vota, sarà il popolo a decidere se mantenere questo reddito che fa aumentare l'imposizione fiscale dei proprietari di casa. Una misura fiscale vecchia di quasi 100 anni, giudicata ingiusta da parte dei proprietari, oppure potremo decidere se il sistema come lo conosciamo oggi in fondo va bene così, perché garantisce una parità di trattamento tra inquilini che non possono dedurre il loro affitto dalle imposte e proprietari che sì, pagano il valore locativo, ma possono ad esempio dedurre interessi ipotecari e le spese per i lavori che fanno. Benvenuti a Modem, io sono Aaron Guidotti e a discutere di questo tema con noi oggi ci sono per il sì Paolo Pamini, consigliere nazionale UDC. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta e chi ci guarda.
Per il no, in collegamento da Berna, Greta Ghisin, consigliera nazionale dei Verdi. Buongiorno e benvenuta anche a lei.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutte e a tutti.
Ecco, prima di entrare nel vivo del dibattito vero e proprio, visto che il tema è complesso soprattutto per chi non è proprietario, Amanda Pfendler, su cosa votiamo concretamente?
Dunque, si vota su una modifica costituzionale, ecco perché si va alle urne, per permettere ai cantoni di introdurre un'imposta immobiliare speciale sulle abitazioni secondarie, prevalentemente a uso proprio. In realtà però la vera questione, e ne hai parlato tu all'inizio, sulla quale si vota, seppur indirettamente, è un'altra. La proposta al voto è infatti giuridicamente legata alla modifica di legge approvata dalle Camere federali a dicembre che abolisce il valore locativo per tutte le residenze primarie e secondarie. Il Parlamento ha infatti voluto compensare il fatto di aver voluto estendere l'abolizione del valore locativo anche alle residenze secondarie con la possibilità data ai cantoni di introdurre imposte speciali per queste abitazioni. Per dirla in parole semplici, se l'imposta immobiliare speciale sulle seconde case è respinta, il valore locativo resta.
Ecco Amanda, si vota sulla possibilità quindi di introdurre un'imposta sulle residenze secondarie, ma il nocciolo della questione è il valore locativo, quindi già qui rischiamo di far confusione, cerchiamo almeno di essere chiari sui termini. Cosa si intende con valore locativo?
Il valore locativo è quel reddito che viene attribuito a chi vive in una casa di proprietà e che corrisponde grosso modo a quanto incasserebbe se l'affittasse a terzi. È un reddito che, come ogni reddito, viene tassato e che era stato introdotto in passato per garantire parità di trattamento tra proprietari e inquilini, inquilini che devono pagare un affitto non deducibile dalle imposte. È da tempo criticato, vedremo con i nostri ospiti perché. Prima di cedere loro la parola, però ancora 2 indicazioni su cosa cambierebbe qualora passasse il doppio sì di cantoni e popolazione. Attualmente i proprietari di una casa possono dedurre dalle imposte interessi ipotecari, lavori di manutenzione e investimenti energetici. Queste deduzioni, abolito il valore locativo, spariranno quasi integralmente. Resta un'eccezione per chi ha appena comprato la prima casa. Detto così sembra una questione semplice, ma vedremo nel corso del dibattito che ci sono vari dettagli che possono rendere un po' più difficile il farsi un'idea di come votare.
Grazie Amanda Pfendler, noi iniziamo col dibattito. Greta Ghisin, come mai volete continuare a far pagare ai proprietari le imposte su un reddito che concretamente non hanno?
Ci sono diversi motivi per cui votare no a questa modifica costituzionale legata, come è stato molto ben spiegato in apertura, all'abolizione del valore locativo. Innanzitutto un argomento molto importante è che questa riforma porterebbe a delle perdite di introiti fiscali molto importanti. Si parla al momento attuale di circa 2 miliardi o di quasi 2 miliardi di franchi distribuiti tra comuni, cantoni e confederazione. 2 miliardi di perdite fiscali in un momento difficile, in un momento economico difficile, in un momento geopolitico molto difficile, caratterizzato da molta insicurezza, in cui assistiamo a dei tagli a tutti i livelli, sia a livello di cantone che di confederazione, tagli che vanno a scapito, a spese soprattutto del ceto medio e del ceto basso. Ecco, se adesso a questi tagli cui già assistiamo adesso andiamo ad aggiungere delle perdite di quasi 2 miliardi, possiamo ben immaginare in che direzione si andrà a pagare. Per questa riforma sarà ancora una volta il ceto medio, o perché i cantoni e i comuni saranno obbligati a aumentare le imposte, o perché cantoni e tutte le istanze dovranno apportare nuovi tagli e questi di nuovo vanno alle spalle del ceto medio. Ci sono altri motivi, ma questo è sicuramente un motivo importante. Questa riforma arriva decisamente nel momento sbagliato.
Però quindi lei mi giustifica un'ingiustizia, o almeno quella che viene ritenuta un'ingiustizia per i proprietari, con il fatto che mancheranno soldi per la Confederazione, però potrebbe rimanere l'ingiustizia, no?
Beh, che sia un'ingiustizia è tutto da dimostrare, perché comunque questo valore locativo segue delle logiche e ha un perché. Un altro argomento che posso portarle è il fatto che questa riforma porterà a meno commesse per l'artigianato in particolare, perché non dimentichiamo che legato al valore locativo c'è anche la possibilità di fare delle deduzioni per i lavori di manutenzione. Questo chiaramente porta i proprietari di immobili a fare degli investimenti, che va a vantaggio per l'artigianato. Con questa riforma si andrà a perdere anche la possibilità di dedurre quegli investimenti che vengono fatti per i risanamenti energetici. Sappiamo che siamo in piena crisi ambientale, sappiamo che siamo in piena crisi climatica, abbiamo bisogno di questi lavori di risanamento energetico, di questi lavori che vanno a favore dell'ambiente, e non è sicuramente questo il momento giusto per rinunciare a questi investimenti.
Sì, torneremo anche dopo sulla tematica dei lavori. Però prima voglio sentire Pamini. Insomma, Ghisin giustifica il fatto di mantenere il valore locativo con i problemi legati alle finanze della Confederazione. Perché invece voi continuate a insistere sul fatto che è un'imposta, che è un reddito fittizio, che non esiste, che quindi è sbagliato tassarlo?
Perché è come se le dicessi che lei l'anno prossimo si prende un anno di sabbatico e fa il giro del mondo per fare un viaggio e arricchirsi culturalmente, e il fisco le dicesse però lei paga comunque le imposte sul reddito sul salario che avrebbe guadagnato se avesse lavorato, perché il suo potenziale di reddito è quello. Perché è quello che succede col proprietario di casa: se lui affittasse la sua casa guadagnerebbe un affitto e sarebbe tassato. Il valore locativo è proprio questo ragionamento. Per fare un altro paragone, sta per iniziare tra qualche mese la stagione invernale sciistica, alcune famiglie hanno gli sci in casa, altri li noleggiano. È come se il fisco dicesse a chi ha gli sci in casa: voi pagate su un reddito del noleggio che avete avete risparmiato. E così si potrebbero fare tanti altri esempi con l'automobile di proprietà o noleggiata e così via. Quindi c'è un argomento di ingiustizia. Il valore locativo è stato detto all'inizio a 91 anni di vita, quello che conosciamo di noi, è stato introdotto nel 1934 in forma definitiva, ma già per finanziare la prima guerra mondiale era stato introdotto proprio per far cassetta. È normale che se a valle c'è un reddito, per quanto fittizio sia, a monte ci siano le deduzioni dei, appunto, i costi di manutenzione o di finanziamento. Ma questo nel corso dei decenni ha fatto sì che la Svizzera, se da una parte è campione del basso debito pubblico rispetto, pensiamo, all'Italia o a tutti gli stati del mondo, siamo invece i campioni di un altissimo debito privato che sta diventando insostenibile. Ed è la Banca Nazionale che da anni dice: fate attenzione, perché se i tassi di interesse salissero avremmo probabilmente il mercato immobiliare sotto forti tensioni. E dal punto di vista del gettito fiscale è innegabile che...
Tra un attimo, prima voglio chiederle, lei parla di ingiustizia per i proprietari, però non è un'ingiustizia per gli inquilini che non possono dedurre il loro affitto dalla dichiarazione delle imposte?
No, perché sono due regole del gioco differenti. Tra l'altro ricordiamo chi ci ascolta che i proprietari di case messe a reddito, cioè affittate a terzi, da loro non cambia assolutamente nulla e quindi verranno continuamente tassati sui redditi che effettivamente guadagnano. No, il fatto è semplicemente: se io ho dei soldi in banca, decido di investirli, ricevo un reddito e ci pago sopra le imposte, ma se decido di comprare una casa e viverci dentro non ho un reddito reale. Certi giuristi affermano così, anche il Tribunale federale ha affermato così, ma di fatto non abbiamo un arricchimento, anzi la mia sostanza perde valore se non faccio la manutenzione adeguata, e lo vedrò quel giorno che venderò la casa senza la manutenzione. E questa è anche la risposta alla critica dei minori costi di manutenzione, lavori di manutenzione che verranno fatto. Non penso affatto, perché il proprietario in prima istanza fa la manutenzione per mantenere il valore del suo immobile.
Ghisin ci ha parlato delle grandi perdite che avrebbe la Confederazione, che avrebbero anche i cantoni. Si stima una perdita di quasi 2 miliardi. Prima Ghisin in parte ce lo spiegava. Il rischio è che sarà poi la collettività a dover pagare.
Allora, l'argomento va relativizzato con due aspetti. Allora, per prima cosa, con 7 anni di lavori parlamentari, botta e risposta tra le due Camere, siamo arrivati in conferenza di conciliazione il 17 dicembre dell'anno scorso. Vuol dire, per chi ci ascolta che non è un tecnico, vuol dire che stava rischiando di saltare tutto il progetto perché il Consiglio degli Stati e Nazionale non erano d'accordo. E alla fine siamo arrivati alla proposta attuale, che vuol dire abolire il valore locativo sia per le case primarie dove si abita, sia per quelle di vacanza. La compensazione per i cantoni a vocazione turistica come il Ticino, il Grigione, il Vallese e chi lo vorrà è di introdurre una nuova imposta solo per le case di vacanza per compensare le perdite di gettito, e questo in parte risponde alla sua domanda. Poi in generale il discorso va relativizzato. Se i tassi di interesse aumentassero al 2,8%, si dice il 3% nella brochure, ecco che la misura non avrebbe nessun impatto sul gettito fiscale. Se addirittura i tassi di interesse superassero il 3%, e non è una soglia così lontana, basta un po' di inflazione e ci si arriva, ci eravamo arrivati un 12 anni fa, tanto per dire, ecco che la riforma addirittura genererebbe più soldi per le casse dello Stato, perché abolirebbe la possibilità di dedurre dei forti interessi. Ma la cosa perversa è che oggigiorno noi premiamo chi si indebita, soprattutto quella fascia di popolazione anziana che ha tirato la cinghia per tutta una vita, magari ha prelevato il secondo pilastro per sdebitarsi verso la banca, magari è la banca stessa che ha detto: adesso mi ripaghi l'ipoteca perché non è più sostenibile, e queste persone non possono dedurre i tassi di interesse e sono strozzate da un reddito che di fatto non hanno. Questa è un po' l'ingiustizia che tematizziamo.
Intanto è dal 2009 che non si arriva a dei tassi di interesse del 3%, ma a parte questo, ad esempio il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha già detto che le perdite sarebbero di 55 milioni e che quindi saranno in qualche modo obbligate ad alzare le imposte per tutti, quindi rischiamo di perderci tutti, sia proprietari che inquilini, no?
Attenzione, 55 milioni nel complesso, di cui un terzo verrebbe in
comuni, sì.
No, sono 100 milioni tra cantoni e comuni, però 30 sono legati alle secondarie, quelli verrebbero compensati. rimangono 70 con l'imposta,
però.
Bisogna
introdurla l'imposta.
Sì, ma si figura se Christian Vita non introdurrà l'imposta per compensare le perdite, visti i discorsi che sta facendo. Tra l'altro l'imposta sulle residenze secondarie per il Ticino diventa interessante perché motiva gli zurighesi, per dire, che già hanno le case da noi, l'abbiamo scoperto col Covid, volevano farsi vaccinare e poi non potevano perché non erano domiciliati qui, sposterebbero il domicilio in Ticino perché Zurigo probabilmente non introdurrà questa tassa sulle case secondarie e quindi la loro residenza zurighese non sarebbe tassata e quella ticinese tantomeno, che è una visione di attrazione dei grossi contribuenti che anche stiamo facendo da anni.
Sì, no, sono semplicemente tanti, ma
allora, semplicemente sulle residenze secondarie c'è l'imposta sostitutiva e sulle altre il cantone farà il piacere di fare un po' di conti in casa.
Greta Ghisin sulle finanze di Confederazione e Cantoni, la lascio rispondere a Pamini.
Io prendo atto che Paolo Pamini o chi sostiene questa riforma spera che in un futuro i tassi di interesse si alzeranno a più del 3%, questo chiaramente con tutte le conseguenze che questo comporta anche per gli inquilini,
questo,
che non dimentichiamo sono la maggioranza in Svizzera, perché in Svizzera abbiamo un tasso di proprietari di case che è molto basso nel confronto internazionale, stiamo parlando del 36% di proprietari, 67% di inquilini, e Pamini spera che tanti zurighesi sposteranno il domicilio in Ticino nel caso in cui si riuscirà in Ticino ad introdurre questa imposta sulle residenze secondarie. Ecco, c'è un po' tanta speranza in tutto tra i favorevoli di questa riforma. Io preferisco basarmi e concretizzare le mie opinioni su quelli che sono fatti, su quella che è la situazione attuale. La situazione attuale è di tassi di interessi molto bassi, tra l'altro ridotti ancora al tasso di riferimento giusto un paio di giorni fa, ridotto ancora dello 0,25%, siamo a 1,25%, il tasso guida da giugno è allo 0%, quindi da anni abbiamo dei tassi di interessi molto bassi, non possiamo certo attuare adesso una riforma che porterà a quasi 2 miliardi di perdite tra comuni, cantoni e confederazione, sperando che in un futuro questo possa cambiare, quando i segni, e lo dicono gli analisti, lo dicono gli esperti, i segni che in un prossimo futuro i tassi di interesse andranno ad alzarsi non sono veramente molti. Con questa riforma si va veramente a favorire una categoria di persone che già di suo non è proprio in difficoltà, perché chi è proprietario di casa, a parte qualche eccezione, ma di solito fa parte di quella categoria di popolazione più abbiente, che sta meglio, andiamo a favorire con questa riforma questa categoria di persone a scapito veramente di tutto il resto. L'ho detto prima, in Svizzera il 67% delle persone vive da inquilino, vive in un rapporto di affitto. Ecco, saranno anche queste persone che dovranno compensare quel privilegi che si daranno, o quei guadagni che avranno i proprietari di case in un momento che è veramente delicato. E per un
Greta
cantone,
Ghisin, però non tutti i proprietari sono ricchi, ci sono, lo sappiamo, dei casi, ci sono dei pensionati, c'è gente che fa fatica, che magari ha appunto la fortuna di avere una casa, non andiamo a penalizzare proprio questi casi, insomma. Magari non sono neanche pochissimi.
L'ho detto, ci sono delle eccezioni, non tutti i proprietari di casa sono ricchi, ma tendenzialmente possiamo certo dire che non è la categoria di persone che è meno privilegiata, non è la categoria di persone che di solito ha bisogno di aiuti e di sostegno da parte dello Stato. Se andiamo a perdere 2 miliardi di introiti fiscali, ci saranno o un aumento delle imposte per chiunque, quindi anche e soprattutto per quel 67% di popolazione che vive in un rapporto di affitto, oppure ci si troverà costretti a ridurre le prestazioni dello Stato, e questo chiaramente non va a svantaggio della popolazione che è privilegiata o che già sta meglio, ma va a svantaggio del ceto medio e del ceto basso, che invece ha bisogno di questo aiuto, di questo sostegno.
Sì,
quindi è veramente una riforma pericolosa per la maggioranza della
popolazione. Prima Paolo Pamini ci parlava di un altro problema, l'indebitamento in Svizzera molto molto alto. In fondo stiamo favorendo chi si indebita piuttosto che chi magari estingue il debito in questi casi, no? Non è un problema continuare a favorire chi si indebita?
Questo è effettivamente un problema, il fatto che il tasso di indebitamento privato in Svizzera sia così elevato, e è l'unico pregio che riconosco a questa riforma, che riduce gli incentivi a questo indebitamento. È quello che dicevo in apertura. Io non contesto il fatto che con questo valore locativo ci siano anche legate delle problematiche, semplicemente se andiamo a mettere sul piatto della bilancia i vantaggi e gli svantaggi di questa riforma, sono di più gli svantaggi, ed è questo che mi porta a dire no.
Paolo Pamini, stiamo facendo un po' una caricatura forse in questa battaglia tra inquilini e proprietari, perché anche tra i proprietari non sono tutti d'accordo con l'abolizione del valore locativo, o meglio, magari sono d'accordo con l'abolizione del valore locativo ma non fatto come si vuole fare in questa riforma. Penso ad esempio alla EV, quindi l'associazione dei proprietari di case della Svizzera tedesca e del Ticino, che è assolutamente a favore. Poi invece abbiamo una sezione romanda che ha dato libertà di voto, perché hanno detto dipende molto da caso in caso, dipende da vari fattori, tra cui l'indebitamento, il desiderio di fare dei lavori eccetera. Lei cosa risponde a questi proprietari che invece stanno facendo campagna per il no? Dico proprietario, dico anche persone che difendono interessi legati all'edilizia, ad esempio.
Mi lasci premettere, a me dispiace l'atteggiamento della collega Ghisin di invidia, di accanimento contro chi ha semplicemente la colpa di aver risparmiato una vita e aver accumulato un po' di proprietà privata abitativa per avere un tetto sotto cui vivere. E perché ricordiamo, chi oggi soffre del valore locativo sono soprattutto i nostri anziani che si sono già sdebitati, quindi noi andiamo a punire le persone virtuose che hanno tirato la cinghia, che hanno fatto i compiti, e andiamo a premiare invece chi ha vissuto a debito. Allora, naturalmente i proprietari cambia di caso in caso. Giustamente, chi ha tantissimo debito non ha interesse a questa riforma, perché non potrà più dedurlo. Chi invece ha fatto i compiti, si è occupato della propria casa, ha già fatto la manutenzione, ne uscirà avvantaggiato, perché oggi viene punito. Va anche detto che il conflitto ipotetico fra inquilini e proprietari è solo ipotetico. Ve lo dico io in prima persona, ho 47 anni e sono diventato proprietario di casa primaria soltanto 2 anni fa. Io ho vissuto per 45 anni in affitto. Con mia moglie abbiamo vissuto a Zurigo in affitto, abbiamo vissuto a Lugano in affitto, la famiglia sta crescendo e adesso siamo riusciti finalmente a comprare una casa. E chi lo sa poi se staremo dentro e quanto tempo, se magari ci sposteremo nuovamente o no. Succede anche che un inquilino magari eredita un oggetto, e allora perché deve essere punito per aver ereditato un oggetto magari frutto dei sacrifici dei suoi genitori? Questo tocca anche tanti ticinesi che hanno degli oggetti in valle e magari decidono anche di andare a vivere in quelli. Quindi concordo con lei, non si può dare un giudizio unico. Nel complesso sappiamo che in questo momento i proprietari di casa avrebbero uno sgravio fiscale, quindi sono più soldi che entrano nell'economia, però abbiamo detto che con i tassi di interesse un po' più alti il vento cambierebbe, e questo dimostra quanto è equilibrata la riforma. Guardate che abbiamo lavorato tra le due camere per oltre 6 anni, i socialisti tra l'altro erano sempre a bordo, lo dimostra il fatto per esempio della possibilità di dedurre in maniera molto restrittiva i tassi di interesse ipotecari, che sarà permesso soltanto per i primi 10 anni di chi compra la casa per la prima volta, e poi si sono sganciati all'ultimo minuto per motivi tattici comprensibili, lo facciamo anche noi a destra a volte, ma sappiate che questo è un compromesso tessuto veramente nell'arco di tanti anni, ed è l'ultima ratio, cioè se non passa questa volta il valore locativo non verrà abolito per decenni, e attenzione, vuol dire che poi quando lo Stato vorrà avere più soldi aumenterà il valore locativo, che tradizionalmente è basso, e poi non stiamo qui a piangerci addosso, e poi sapremo anche chi ringraziare.
Greta Ghisin, sul tema dei lavori uno degli argomenti dei contrari è proprio questo, il fatto che i proprietari ricorrebbero meno a dei lavori di migliorie. Ce lo può spiegare?
Innanzitutto mi lasci dire che da parte mia non c'è assolutamente nessuna invidia verso i proprietari di immobili, c'è grande rispetto, perché spesso prima dell'acquisto di un immobile bisogna anche risparmiare, bisogna fare tutto quanto necessario per poter arrivare a quel punto. Sappiamo oggi con i prezzi degli immobili che ci sono quanto è difficile acquistare un immobile, quindi da parte mia c'è molto rispetto. C'è però anche un ragionamento di giustizia sociale. sociale, di giustizia sociale, che mi porta a dire, in un momento che è delicato, che è difficile, in cui assistiamo a tutti i livelli del nostro sistema federale a tagli che vanno a scapito soprattutto delle persone meno abbienti, io ho delle difficoltà a dire di sì ad una riforma che va invece a favorire una categoria di persone che di suo è già messa un po' meglio, che di suo è già un po' privilegiata rispetto alla media della popolazione a scapito del resto della popolazione. Quindi questo per rispondere a Pamini, che mi accusa di essere
sui lavori,
invidiosa.
Greta Ghisin,
questo non è certo quello che mi porta a dire di no a questa riforma. Sui lavori, effettivamente questo è un grande problema, perché il sistema odierno incentiva i lavori di manutenzione e quindi porta i proprietari di immobili a dare lavoro anche all'artigianato che approfitta di questa riforma, e col fatto che stanno bene i nostri artigiani chiaramente sta anche meglio la nostra economia e stiamo meglio tutti insieme nel complesso. C'è un problema anche dal punto di vista ambientale, perché venendo a cadere la possibilità di dedurre gli investimenti per i risanamenti energetici e i lavori a favore dell'ambiente, questi verranno fatti meno, e oggi avremo urgente bisogno che il nostro parco immobiliare sia portato veramente al livello di ciò che la realtà avrebbe bisogno. Siamo in piena crisi ambientale, siamo in piena crisi climatica, abbiamo un urgente bisogno di ridurre le nostre emissioni di CO2 e di ridurre il nostro fabbisogno energetico. Ecco, se in questo momento andiamo a sfavorire i risanamenti energetici, non facciamo certo ciò che è giusto per il presente, ma soprattutto anche per il futuro e per le future generazioni.
Paolo Pamini, quindi con questa riforma meno lavori per l'edilizia, e tra l'altro alcune associazioni di categoria parlano anche di un aumento del lavoro in nero.
Allora, la Società Svizzera degli Impresari Costruttori sostiene la riforma, tanto per dire. Quindi,
no, ha dato libertà di voto.
Alex Farinelli però è il primo a difendere il fonte.
Però vuole assolutamente scindere il suo ruolo di consigliere nazionale e il suo ruolo nell'associazione.
Allora, Greta Ghisin dovrebbe decidere che carta retorica argomentativa giocare, perché se prima ci dice ci sono minori entrate fiscali, vuol dire che i proprietari avranno più soldi in tasca, e quindi mi sembra difficile sostenere che tutto ad un tratto, con più soldi in tasca, i proprietari di immobile, con l'amore che hanno per il proprio oggetto che vuole essere punito invece da chi lo vuole tassare, si metteranno a fare meno manutenzione e meno miglioria. Chi fa manutenzione lo fa per mantenere il valore dell'oggetto. Quello che mi aspetto effettivamente saranno magari meno la tecnica del salame che si fa oggi per via della progressività delle aliquote, dove ogni anno si fa un lavoretto piccolo, probabilmente ogni 10 o 15 anni si faranno dei lavori più grossi, magari si va anche a vivere in hotel o da parenti per uno o due mesi, non si va in casa propria e lì si rimette a posto tutto l'immobile. Posso immaginarmi questo, anche perché l'imposta sugli utili immobiliari rimarrà, e quindi ci sarà l'incentivo a fare ancora di più lavori di miglioria anziché semplice manutenzione, perché quelli rimangono deducibili ai fini dell'imposta sugli utili immobiliari. E poi c'è tutta la questione del risanamento energetico. Allora, ricordiamo che i cantoni possono mantenere la deducibilità degli investimenti per pannelli fotovoltaici, risanamenti di isolazione e così via. Ma anche qui Ghisin deve decidersi, perché il fronte di sinistra, che sostiene l'entrata nell'Unione Europea, diciamo nascosta attraverso i nuovi accordi, ha avuto una doccia fredda domenica, quando è arrivata la conferma dal Consiglio federale che in caso di adesione agli accordi con l'Europa, quelli che sono in consultazione adesso, le tariffe garantite a chi oggi ha pannelli solari sul tetto e immette la corrente
adesso
rete,
non aprirei però
lo apriamo sulla questione energetica. Chi ha i pannelli su fotovoltaici non riceverà più le tariffe garantite, e quindi siamo qui a dire non possiamo dedurre l'installazione di nuovi pannelli, quando il 70% della popolazione che ha già fatto i compiti verrà punita. Allora sì. Decidiamo un attimo dove sono le priorità. Magari
non mi ha risposto sul lavoro in nero, però lascio Ghisin
telegraficamente
brevemente.
Tutti quei lavori che sono certificati, quindi da elettricista, gli impianti sanitari e così via, servono fatture, quindi non si può fare il lavoro in nero, molto semplice.
Greta Ghisin, brevemente, la lascio reagire.
Non posso rispondere chiaramente a tutto quanto sollevato da Pamini, che sta mischiando decisamente diversi temi che già sono complessi tra di loro. Ha contestato il fatto che ci sarà una riduzione delle commesse. Io segnalo che sullo stesso libretto di votazione, quindi sul documento ufficiale che viene consegnato a tutte le cittadine e tutti i cittadini per farsi un'opinione su questa votazione, si dice che dopo l'entrata in vigore della riforma è prevedibile un calo delle commesse. Il fatto che poi sul lungo termine queste commesse andranno di nuovo ad aumentare, a stabilizzarsi, è un'ipotesi, è eventualmente possibile che succeda così, ma di fatto non lo sappiamo. Noi dovremmo basare le nostre politiche, le nostre decisioni su quelli che sono i fatti, su quella che è la situazione attuale. La situazione attuale ci dice che con questa riforma si perderebbero 2 miliardi, quasi 2 miliardi di introiti fiscali, che chiaramente porterebbero o ad un aumento delle imposte oppure ad un taglio dei servizi da parte dello Stato. Questo va a svantaggio di tutta la popolazione, mentre la riforma favorisce quella minoranza di proprietari di immobili che, ricordiamolo, sono qualcosa come il 36% sì, in Svizzera. Ecco, quindi una riforma che andrà a pesare sulle spalle di chiunque, a vantaggio invece di una minoranza della popolazione.
Greta Ghisin, ci rimane un minuto, quindi chiedo ad entrambi di essere brevissimi. Per concludere, cambiamo un po' e chiedo a Paolo Pamini perché degli inquilini dovrebbero votare sì il 28 settembre, degli inquilini.
Perché esattamente come chi vi parla, uno non è inquilino per tutta la vita, può diventare proprietario, anche magari inaspettatamente con un'eredità, e quindi ci tocca veramente tutti. E poi è una questione di giustizia, semplicemente.
Greta Ghisin, anche lei velocissima, avrà capito l'antifona. Chiedo lei invece perché un proprietario dovrebbe votare di no.
Beh, per un senso di giustizia, ma anche perché comunque con il sistema attuale rimane la possibilità per i proprietari di dedurre tutti gli investimenti che vanno a mantenere il valore dell'immobile, quindi anche nell'interesse dei proprietari di case di votare contro questa riforma.
Grazie, io ringrazio alla regia Feliciano Pavlovski e Renato Amadò, alla regia giornalistica Amanda Pfendler. Adesso c'è il radiogiornale delle 9, Modem torna domani. Buona giornata a tutti e a tutte.